tetadracma, augustale, asso, franco germinale, bisante, gros. Quanti nomi per un unico oggetto? Un oggetto che ha un valore intrinseco e nominale, ma che non è un semplice oggetto, bensì uno strumento. Per l'esattezza, uno strumento di pagamento, ma anche un'unità di conto e una riserva di valore. Avete capito di cosa sto parlando? E se vi dico fiorino, penny, dollaro, euro, è più chiaro? Questo è Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta piccoli e grandi oggetti che usiamo ogni giorno. Provate a osservare la vostra stanza, la scrivania o la cucina. Vi siete mai chiesti chi ha inventato quell'utensile? E qual è il meccanismo che sta dietro al funzionamento di quello strumento? Io me lo chiedo spesso e penso di non essere l'unica. Sono Carolina Peciola e in ogni puntata vi racconto la storia di un piccolo oggetto quotidiano, svelandone segreti, aneddoti, usi e curiosità. Per ricostruire la storia dell'oggetto quotidiano di questa puntata, dobbiamo non solo partire da molto lontano, ma fare qualche breve incursione in una materia che regola molto della nostra vita sociale: l'economia. All'inizio fu il baratto, cioè lo scambio di beni. Se avevo un bene in eccesso, lo scambiavo per ottenere il bene di cui avevo bisogno. Più facile a dirsi che a farsi, in realtà, perché il più delle volte è impossibile attribuire un valore oggettivo alle merci. Come stabilire, per esempio, se un sacco di farina vale tanto quanto un martello e quindi si possano scambiare con reciproco vantaggio? Soprattutto, il baratto per funzionare ha bisogno della doppia coincidenza dei desideri. Una situazione in cui due parti concordano di scambiare servizi o beni diversi dai soldi per soddisfare un desiderio che ciascuna parte ha in quel momento. Per effettuare un baratto deve verificarsi quindi una reciprocità di esigenze. Insomma, se sono alla ricerca di un martello, devo trovare qualcuno che non solo ne abbia uno da barattare, ma anche che abbia bisogno della mia farina. A queste complicazioni pratiche di scambio e negoziazione se ne aggiungono altre: la difficoltà di trasportare e conservare le merci oggetto di scambio, soprattutto se sono deperibili, e anche di frazionarle. Se si stabilisce che il valore del martello corrisponde a un sacco di farina, si può fare il baratto in modo semplice. Ma come fare se il suo valore, per esempio, è di 3,5 polli e i polli sono vivi? In poche parole, diventa difficile dare il resto. Come risolvere la questione? Ce lo spiega Aristotele già nel 300 a.C. Quando per soddisfare i bisogni si cominciò a fare ricorso a fonti straniere, importando le cose mancanti ed esportando quelle in eccesso, entrò necessariamente in uso una moneta. Infatti, non tutte le cose per natura necessarie erano di facile trasporto. Perciò, per facilitare gli scambi, si convenne di dare e accettare un qualcosa che, oltre ad essere utile di per sé, possedesse il vantaggio di essere facilmente impiegabile per le necessità della vita, come il ferro, l'argento o anche qualche altro materiale. La soluzione, quindi, come ci spiega il filosofo greco, è la moneta. L'avrete capito ormai, l'oggetto protagonista di questa puntata di Nomi, Cose e Curiosità. Ma prima di arrivare al dischetto in metallo che tutti conosciamo e utilizziamo, sempre meno e forse ancora per poco con l'avvento di carte di credito e criptovalute, c'è stato un altro strumento intermedio per governare il commercio, la premoneta, chiamata anche moneta naturale o moneta merce. Le prime forme di moneta, quindi, erano costituite da particolari merci che, a seconda dei luoghi e dei contesti sociali, potevano essere il bestiame, ma anche il sale, l'avorio, i semi di cacao, i panetti di tè, il riso e i metalli, come scrive Aristotele. Si tratta di beni che avevano alcune caratteristiche comuni. Erano da tutti riconosciuti e apprezzati come merci di pregio e in alcuni casi erano rari, ma allo stesso tempo sufficientemente reperibili e in grado di conservare il loro valore nel tempo. Fra questi tipi di premoneta, a risultare più pratici furono i metalli preziosi, utilizzati sotto forma di lingotti, pepite o polvere. Non deperivano e si trasportavano e custodivano facilmente. Ma c'era ancora un piccolo e niente affatto trascurabile inconveniente da risolvere: la purezza. Oltre a dover pesare il metallo, con la necessità di portare sempre con sé una bilancia, per accertare il corretto valore bisognava verificarne la purezza. Nel caso dell'oro si usava la cosiddetta pietra di paragone, una lastra di diaspro nero, un metallo a base di silicio, che permette di verificare la purezza del metallo controllando il colore delle tracce che si formano strofinandovelo sopra. È proprio per far fronte a questa serie di svantaggi che si arrivò alla moneta, vista la necessità di avere non solo un oggetto che non fosse deperibile, fosse facilmente trasportabile e riconosciuto da tutti, ma che avesse un valore stabilito alla fonte, in qualche maniera istituzionalizzato attraverso la coniazione. Un'autorità riconosciuta imprime quindi un sigillo su alcuni lingotti di peso e metallo stabilito, che vengono scambiati sotto forma di numero e non più di peso. Ecco come i metalli preziosi diventano moneta. Su questi pezzi di metallo lo Stato faceva coniare, cioè imprimere, un'immagine o un'iscrizione che ne attestasse non solo il valore, ma anche lo stato di appartenenza, attraverso per esempio l'immagine del sovrano. In questo modo lo Stato, con il suo prestigio e la sua potenza, si faceva garante del valore della moneta, cioè garantiva che quel pezzo di metallo corrispondesse al peso e alla qualità del metallo con cui era fatto, stabilendo che venisse utilizzato per tutti i pagamenti fra cittadini e fra cittadini e lo stesso Stato. Ma quando avviene questo passaggio alla moneta? L'uso di una forma primitiva di moneta come mezzo di scambio si fa risalire addirittura all'età della pietra, come risulta da un tesoro preistorico di piccole conchiglie ritrovato in Iraq e databile intorno a 20.000 anni avanti Cristo. Stando a quanto riportato da Erodoto, la prima moneta con valore standard sarebbe stata coniata da Creso, l'ultimo re di Lidia, un'antica regione situata in Asia Minore occidentale, che corrisponde alle attuali province turche di Manisa e Smirne. Questa moneta si chiamava Creseide e non aveva ancora l'attuale aspetto delle monete, non era infatti un disco, ma un piccolo gettone a forma di fava con uno spessore notevole. Al dritto recava immagini in rilievo, in genere teste di animali, una di fronte all'altra. Sul retro invece delle punzonature, quadrate o rettangolari, impresse in maniera profonda, che ne certificavano il peso fisso. Le creseidi venivano prodotte contemporaneamente in dimensioni diverse a rappresentare valori differenti. Da quel momento e nei secoli a venire, la creazione di monete si diffuse prima nella civiltà greca e poi in tutto il Mediterraneo occidentale. Sia i Lidi che i Greci utilizzarono inizialmente per le loro monete l'elettro, una lega di oro e argento presente nei fiumi dell'Asia Minore allo stato naturale. Ma dato che la proporzione reciproca di questi due metalli nella lega naturale poteva variare, cioè una moneta poteva contenere per esempio una quantità maggiore di oro rispetto all'argento, di conseguenza si alterava anche il valore intrinseco della moneta. Questo è il motivo per cui l'elettro fu abbandonato e sostituito con l'oro e con l'argento, e a farlo fu proprio il re Creso nel VII secolo a.C., a cui viene appunto riconosciuta una regolare monetazione bimetallica. Quando la moneta arrivò in Grecia e nelle isole, si cominciò però a usare l'argento, più abbondante nelle miniere locali. Una delle zecche più importanti dell'età arcaica fu Mitilene nell'isola di Lesbo. I Greci coniarono una grande quantità di monete. All'inizio avevano raffigurata la testa di qualche divinità, ma a partire dal 320 a.C., quando Alessandro Magno coniò monete con il proprio ritratto, il suo esempio fu imitato anche da altri governanti. Merito dei Greci fu soprattutto il miglioramento delle tecniche di produzione, tanto da riuscire a produrre tondelli con immagini a rilievo su entrambe le facce. I processi di lavorazione erano completamente manuali e questo spiega perché le monete antiche ritrovate negli scavi archeologici siano di forma irregolare. Ulteriore testimonianza dell'abilità, della creatività e del fiorire di emissioni durante la civiltà greca si trovano anche nella Magna Grecia e in Sicilia. Taranto e Siracusa si distinsero per esempio per la bellezza e la ricchezza delle serie di monete emesse. La più diffusa moneta greca era la tetradracma ateniese, su cui era raffigurata la civetta sacra di Atene, padrona della città di Atene. I romani invece arrivarono tardi all'uso della moneta rispetto alla Grecia e il materiale utilizzato era soprattutto, almeno all'inizio, il bronzo, per poi passare sotto i vari imperatori all'impiego anche di argento, oro e rame. Come i greci adottarono l'usanza di imprimere sulle monete le teste degli imperatori, ma le utilizzavano anche per raffigurare eventi particolari e memorabili, come l'uccisione di Cesare. Tra i bizantini, per più di 7 secoli, la fiorente economia di Bisanzio si basò su una moneta d'oro che gli stranieri chiamavano bisante, dal nome stesso di Bisanzio. Era una moneta contenente poco più di 4 grammi di oro puro e il suo valore intrinseco, lo so, è la seconda volta che uso questo termine e se non vi è chiaro più avanti lo spiego. Dicevo, il valore intrinseco ne consentiva l'uso internazionale. Introdotto da Costantino I nel IV secolo e denominato numisma all'interno dell'impero, il bisante conservò il suo valore fino all'XI secolo. Quindi, da circa il VII secolo fino al Medioevo, le monete fabbricate erano monometalliche, composte cioè da un solo metallo. In questo modo il valore intrinseco, cioè quello corrispondente al valore del metallo prezioso usato per coniare la moneta, era equivalente al valore estrinseco o nominale, cioè quello attribuito dallo Stato alla moneta. Durante l'Alto Medioevo si tornò invece al sistema bimetallico di Creso, mescolando però ai metalli preziosi quantità sempre maggiori di metalli non preziosi, mantenendo però il valore nominale della moneta. In questo modo però il valore intrinseco si è sempre più distaccato dal valore nominale, per cui una moneta non valeva più quanto il valore del metallo prezioso con cui era fatta, ma quanto stabilito dal conio e quindi da chi la emetteva. Nel basso Medioevo, però, anche il sistema bimetallico entrò in crisi per via della difficoltà di estrarre i metalli preziosi e i costi di trasporto molto alti. È questo il momento in cui le monete cominciarono ad essere affiancate e in parte rimpiazzate dalle banconote. In questo modo il valore intrinseco si sgancia totalmente dalla moneta. La carta moneta ha un valore solo nominale. L'invenzione del denaro cartaceo è attribuita ai cinesi, che lo introdussero già nel VI secolo d.C., mentre le prime banconote in Europa furono emesse a Stoccolma solo nel 1661. La parola banconota deriva da nota da banco ed era la ricevuta che orafi e mercanti cominciarono già a partire dal XIV secolo a emettere in cambio dell'oro lasciato dal proprietario in loro custodia. All'epoca i mercanti vivevano nel costante rischio di essere derubati, per cui preferivano depositare le loro ricchezze al sicuro. Il metallo prezioso divenne quindi il controvalore della banconota. È solo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale che si smette di produrre un po' ovunque monete circolanti in oro e argento, se non per finalità numismatiche o di collezionismo. Le monete sono state e rimangono uno degli oggetti più diffusi e utilizzati in tutto il mondo. Ecco perché capita relativamente spesso di ritrovarle fra gli scavi archeologici. Oltre al valore in sé come oggetto antico, sono un elemento prezioso che contribuisce a scoprire qualcosa di più del passato. Attraverso le raffigurazioni, gli storici possono risalire a luoghi, date o addirittura conoscere l'aspetto di qualcosa che oggi non esiste più, come una pianta estinta o un edificio andato distrutto. A volte si ritrovano poche decine di monete insieme, ma può capitare di trovarne migliaia in uno stesso scavo, come nel caso delle 52.000 monete romane del III secolo a.C. trovate nella contea del Somerset in Inghilterra da un cacciatore di tesori con il suo metal detector, oppure delle 5.500 monete romane d'argento ritrovate in Germania nel 2021. Proprio grazie a questi ritrovamenti e al lavoro di collezionisti, molti musei hanno una ricca collezione di monete nelle loro esposizioni. Nel nostro paese i musei con collezioni di monete antiche sono parecchi. Si tratta sia di musei che ospitano al loro interno una sezione dedicata alle monete antiche, sia di veri e propri musei numismatici, spesso appartenenti a una banca, oppure medaglieri. Alcuni si trovano a Roma, come il Museo della Moneta della Banca d'Italia, il Museo della Zecca e il Museo Filatelico e Numismatico di Città del Vaticano. Uno dei motivi per cui in Italia esistono tante collezioni e collezionisti di monete è anche perché il nostro paese fu, già prima dell'Impero Romano e negli anni a venire, centro di commerci e scambi e quindi anche di produzione e circolazione di grandi quantità di monete. Pensate che nei territori che nel 1861 formarono il Regno d'Italia circolavano ancora 236 diverse monete metalliche, che diventano 282 se si contano anche quelle delle province venete e romane al momento del loro ingresso nel Regno. Questo perché nella penisola, prima dell'unificazione, esistevano sei diversi sistemi monetari e si utilizzavano monete locali e straniere, antiche e recenti, più o meno conformi al sistema legale. Non solo, le banconote costituivano solo l'8% della circolazione monetaria, il resto delle transazioni era ancora fatto con monete metalliche. Tutto questo fino a quando Vittorio Emanuele II, nel 1862, firmò la legge di unificazione del sistema monetario, introducendo la lira italiana in sostituzione di tutte le precedenti. Come sappiamo, la lira è rimasta in vigore fino al 2002, quando in Italia, come in altri paesi europei, è stato introdotto l'euro. Alla data di entrata in vigore, cioè il 1 marzo, erano stati ritirati quasi 30 miliardi di monete della vecchia valuta, a fronte dei circa 6 miliardi di banconote. Le monete metalliche in euro sono 8 di diverso valore, da un centesimo a 2 euro, hanno una faccia comune e una faccia nazionale diversa per ogni paese. Possono circolare indipendentemente dallo stato da cui sono emesse, ma nessuno è obbligato nell'eurozona ad accettare più di 50 monete metalliche in un solo pagamento. Non pensate dunque di utilizzare tutte le monetine del vostro salvadanaio per il vostro prossimo acquisto. Inoltre, in Italia, dal 1 gennaio 2018 è stato interrotto il conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, che continuano però ad avere corso legale. Il motivo è che produrre queste monete aveva un costo troppo alto. Pensate che per coniare la moneta da un centesimo la zecca ne spendeva 4,2 e per quella da 2 centesimi ne occorrevano 5,2. La stessa decisione è stata presa anche da altri paesi europei, tanto che la Commissione europea sta valutando se toglierle definitivamente dalla circolazione. A inizio puntata vi ho elencato alcuni nomi di monete del passato e del presente. Per esempio il gros di Tripoli, una moneta usata dai crociati durante le loro spedizioni. Il fiorino d'oro di Venezia era così chiamato dal giglio che vi era impresso ed era una delle monete più usate per il commercio delle merci scaricate dai portuali della città. L'asse era una moneta in bronzo rappresentante l'unità monetaria di base dei Romani, mentre l'augustale era una moneta in oro coniata da Federico II di Svevia. Questo re creò un sistema di monete in oro e argento tra loro complementari per mettere fine al disordine causato dalla circolazione contemporanea nel Regno di Sicilia di diverse tipologie di monete, via via introdotte dalle varie dominazioni che si erano susseguite. La Guinea inglese, coniata a partire dal 1663, è così chiamata perché prodotta con l'oro proveniente dal commercio degli schiavi in Guinea. Infine, il franco germinale è la moneta imposta da Napoleone dopo il colpo di stato di Brumaio. Il sovrano si preoccupò immediatamente di ristabilire una moneta unica per accentrare il potere. Il franco germinale rimase in vigore fino a dopo la Prima Guerra Mondiale, quando fu sostituito dal franco Poincaré. Non basterebbero 10 puntate di questo podcast per raccontare la storia dei tanti tipi e nomi di monete del passato e del presente. Però non vi ho ancora svelato l'origine del termine moneta. Per farlo lascio la parola a una persona molto più esperta di me, Gianmarco De Eusebi, meglio conosciuto sui social con il nome di Azzicchi, con cui racconta con passione la storia, i luoghi e i segreti di Roma. All'origine della parola moneta, infatti, ci sono gli antichi romani.
Da dove deriva la parola moneta? Praticamente dobbiamo andare indietro al 390 avanti Cristo. Siamo sul Campidoglio, quindi su uno dei sette colli di Roma, E Marco Manlio, che era un ex console, venne svegliato durante la notte dalle oche. Praticamente sul Campidoglio c'erano le oche. Queste oche, che erano sacre alla dea Giunone, con il loro starnazzare avvertirono Marco Manlio praticamente durante l'assedio dei Galli. C'era l'assedio dei Galli di Brenno intorno al 396 a.C. Fatto sta che, insomma, riesce a svegliarsi grazie alle oche che l'avevano avvisato. E contrastano l'attacco e vincono fondamentalmente. Anni dopo viene edificato il tempio di Giunone, proprio lì, sul posto vicino alla casa di Marco Manlio, lì sulla punta del Campidoglio, sull'Arx Capitolina si chiamava. E che succede? Sto tempio gli viene attribuito, diciamo, un epiteto, una caratteristica proprio a Giunone, che è stato Giunone l'ammonitrice. Nel latino, ovviamente, ammonire si diceva monere, quindi era Giunone Moneta. Quindi già cominciamo a intravedere questo nome moneta che esce, però che c'ha a che vedere con quei soldi, con le monete. Anni dopo, ovviamente, nel 250 a.C., viene edificata la prima zecca dello Stato di Roma, proprio lì vicino al tempio di Giunone Moneta. Cominciano a coniare, a tirare quindi questi tondini che non sanno come chiamarli, e cominciano, e quindi li chiamano moneta. Da lì quindi nasce il termine moneta.
Come ho già detto, molte monete antiche sono diventate oggetto di collezione pubblica e privata. Anche Azzicchi ha una piccola collezione con qualche pezzo forte di cui vale la pena farci raccontare i dettagli.
Allora, quali sono i pezzi forti? Ah, in realtà non è che ci sono dei pezzi forti, non è che ho la collezione di Vittorio Emanuele II, quella a Palazzo Massimo, che tra l'altro invito tutti a andarla a vedere, è bellissima, Piazza dei 500, vicino Termini. Fatto sta, io la mia collezione è composta da una trentina di pezzi, poco più forse. Circa una ventina di epoca romana, quindi antica, poi ce n'ho 4-5 di epoca medievale, e poi tutto il resto si dividono tra Rinascimento, Barocco e ovviamente Regno fino ad arrivare alla lira. Uno dei pezzi che mi piace molto è all'inizio proprio, la terza moneta che ho è un asse di Tiberio, il secondo imperatore di Roma, dove dietro sul rovescio abbiamo l'Arapacis, quindi l'Arapacis proprio con il simbolo della Pax Augustae del suo predecessore, primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto. Quindi questa, e poi è molto leggibile, Divus Augustus Tiberio, cioè insomma si legge bene, Tiberio Pater Patria, quindi questa mi piace molto. Un'altra a cui sono legato, me l'ha regalata mia moglie, ed è un denario, quindi è d'argento, ed è un denario di Caracalla, ed è definitissimo, con tutta la corona ancora puntinata, si dice, dove ci sono tutti i pallini intorno. E poi facciamo un salto di 1000 anni, 1500 anni, anzi di più, 1700, e andiamo proprio al 1700, dove ho una moneta che mi piace un sacco perché ci ho fatto un video apposito ed è il Baiocco. Ci sono legato, diciamo, dal punto di vista anche del gusto, perché i Baiocchi sono i miei biscotti preferiti e prendono il nome proprio dai Baiocchi romani, che erano una moneta che è cominciata, diciamo, a uscire nei primi del 400 fino a tutto l'800, c'erano i Baiocchi. E questo, io ho due baiocchi romani del 1790, ovviamente qui siamo sotto lo Stato Pontificio, di Pio VI, perché ovviamente siamo alla fine del 700, e poi anche una moneta da un baiocco, ovviamente dietro sul rovescio c'è lo scudo, il famoso scudo che ancora ad oggi appare sui baiocchi e biscotti.
Ma come mai tutto ciò che riguarda le monete e le medaglie, dal commercio al collezionismo, si chiama numismatica? La parola deriva dal latino numus, che significa moneta, e che a sua volta deriva dalla parola greca antica numisma, utilizzata per indicare la moneta, a sua volta derivante da nomos, che vuol dire consuetudine, legge, usanza. Ancora Aristotele, nella sua opera Etica Nicomachea, scriveva infatti che la moneta non esiste in natura, ma appunto, come abbiamo visto finora, esiste per convenzione, consuetudine, per nomos, appunto. Dal latino nummus deriva anche numularius. È ancora Zicchi a spiegarci il significato di questa parola.
Una figura interessante è quella del numularius. Il numularius si occupava di verificare la validità della moneta stessa. Già sentiamo numularius come l'etimologia è collegata con numismatica, no? Praticamente che faceva? Questo si metteva in bocca la moneta, infatti era il saggiatore, si chiamava così, il saggiatore, conosciuto anche come, quindi l'assaggiatore ovviamente, conosciuto come il probator. Questo si metteva in bocca la moneta e aveva il compito di stabilire, verificare e certificare se la moneta era vera o falsa.
Adesso però devi svelarci qualcos'altro, il significato e l'origine del tuo nome.
Dunque, questa è la domanda più gettonata, penso, dopo che studi hai fatto, fai la guida. Prima di tutto mi chiedono, Azzicchi, che vuol dire, perché sto nome sui social? Questo in realtà è il mio soprannome, che mi porto da tutta la vita. Me lo diede mio fratello quando io avevo tipo 2 anni, mio fratello era appena nato, 1 anno, lui cominciava a parlare, si riferiva a me, mi chiamava, invece di Gianmarco, mi chiamava Pacco. Da Pacco è diventato Acciacco, Gianmarco era Acciacco, Acciacchi, Azzicchi, di male in peggio. È rimasto così e in realtà ci sono molto affezionato, tant'è che il mio profilo personale, cioè il mio profilo personale Azzicchi, Azzicchi è la storpiatura di un bambino di 1 anno del mio nome.
Vi lascio con un'ultima curiosità. Vi siete mai chiesti a cosa serve la rigatura intorno al perimetro delle monete? Ho sempre pensato che servisse a garantire una presa migliore e a non farle rotolare via troppo velocemente se cadono a terra. Invece, l'origine di questa zigrinatura è ben diversa e più lontana. Quando le monete erano fatte con oro e argento, i più furbi raschiavano via un po' di materiale dai bordi per appropriarsene, per cui, dopo diverse raschiature, la moneta pesava meno e perdeva il suo valore originale, quello intrinseco. La zigrinatura lungo il bordo venne perciò introdotta per riconoscere le monete contraffatte. A inventare questo stratagemma fu Isaac Newton, che evidentemente non si occupava solo di gravità. Oggi invece il motivo della rigatura aiuta i non vedenti a distinguere le varie monete. Fateci caso, le monete metalliche dell'euro hanno tutte una zigrinatura diversa. Termina qui questa puntata di Nomi, Cose e Curiosità, il podcast che racconta la storia degli oggetti quotidiani. E termina anche con questa 6ª puntata la 3ª stagione, un traguardo che non pensavo di raggiungere quando ho iniziato questa avventura. Grazie a chi mi ha seguito fin qui e benvenuti ai nuovi ascoltatori. Io sono Carolina Peciola, potete trovare tutte le puntate precedenti nelle principali app per podcast e potete seguirmi anche sul mio profilo Instagram, caro.podcasting. Se questo podcast vi è piaciuto, mettete qualche stellina sulla vostra app di ascolto. Ciao!